Cari fratelli e sorelle, lo studio di questa mattina si intitola Se qualcuno ascolta la mia voce. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Apocalisse capitolo 3, il versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Gesù dice: se qualcuno ascolta la mia voce, visto che bussa alla porta nostra, se qualcuno ascolta, apre. Se qualcuno non ascolta, non apre. Ho trovato in settimana uno di quei foglietti del calendario, che un calendario evangelico, che portano non soltanto un versetto ma anche un piccolo commento. E questo commento diceva, parlando delle tante voci che si sentono oggi: siamo tormentati da parole di chi ci circonda, della TV, della radio, di internet, dei giornali, eccetera. Questo tipo di bombardamento mediatico ha un effetto facilmente intuibile, ci rende meno attenti ai messaggi e alle parole che udiamo. Ne udiamo tante, non ci facciamo più caso. Conosciamo tutti quella vecchia favola dove c'è un tizio che grida al lupo, al lupo, e spaventa tutti per burla. E poi quando arriva veramente il lupo, nessuno lo ascolta e gli crede. Ma c'è una parola preziosa e sempre attendibile che dovremmo imparare a distinguere dalle altre e ad ascoltare prontamente: la parola di Dio. Quando il Signore ci parla, dobbiamo lasciare perdere ogni altro messaggio e concentrarci su ciò che vuole dirci, per non perdere neppure una virgola. Quando leggi la Bibbia o preghi o sei in chiesa, stacca il telefono o il cellulare, metti a tacere ogni altra voce esterna e fai tesoro di ogni sua lettera e di ogni suo accento, e poi mettili subito in pratica, prima che passi il nemico a portartela via o a fartela dimenticare, coprendola con mille altre voci spurie, non autentiche. Perché c'è la voce di Gesù Cristo che chiama, che vuole salvarci, che vuole entrare da noi, che vuole mangiare con noi. Poi c'è la voce del diavolo, quello non è interessato se non alla nostra perdita. E questo messaggio di Gesù è contenuto nella lettera all'Odicea. Noi sappiamo che la lettera all'Odicea è la lettera alla Chiesa degli ultimi tempi, alla Chiesa del rimanente, alla nostra Chiesa. E prima di tutto è rivolta ai dirigenti di questa Chiesa, come tutte le sette lettere sono rivolte ai dirigenti. Quando l'Apocalisse dice all'angelo della Chiesa di Efeso e poi Smirne, Tiatiri, Sardi, eccetera, eccetera, quando dice all'angelo della Chiesa di Laodicea, dice ai dirigenti, ai responsabili, e poi a tutta la Chiesa, ma in primo luogo a quelli che dirigono la Chiesa. E allora noi conosciamo il messaggio, e il messaggio è un messaggio di rimprovero da una parte, però il Signore non perde tempo a rimproverare se non vede che c'è del buono in qualche cosa o in qualcuno. C'è del buono in Laodicea, certo, è la sua Chiesa, però la sua Chiesa deve ascoltare la sua voce e non fare orecchie da mercante, come si dice, deve aprire la porta del suo cuore. Questo è un messaggio che riguarda la Chiesa, ma riguarda ognuno di noi, fratelli e sorelle. Vogliamo leggere brevemente questo messaggio, che pure noi conosciamo, Apocalisse 3, dal versetto 14 in avanti. All'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungertene gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi il Signore dice: quando io amo qualcuno lo riprendo e lo correggo. Altre versioni hanno: lo castigo, cioè voglio che capisca la mia disciplina. Ecco, il Signore corregge Laodicea e corregge ognuno di noi. La voce di Gesù è la voce del mercante celeste itinerante che va a offrire i suoi tesori di porta in porta. Ecco, lo potremmo chiamare il colportore celeste. Vi sono qui persone, fratelli e sorelle, che hanno colportato e anche a lungo, e sanno che il lavoro di colportaggio, il lavoro di andare a offrire la verità attraverso le nostre pubblicazioni di porta in porta, è difficile, è duro. Adesso i colportori disgraziatamente sono rimasti in pochi, ma io mi ricordo quando 50-60 anni fa i ragazzi che erano a scuola, gli studenti che si preparavano, erano in seminario, che si preparavano al Sacro Ministero, e anche le ragazze, tutti andavano a colportare. Quel tempo non c'era ancora Vita e Salute, c'erano soltanto libri religiosi, libri di igiene, e si colportava, a due si andava a colportare. Pensate, le ragazze andavano di casa in casa, andavano a due, nel senso che lavoravano insieme, ma poi si separavano, poi si rivedevano a mezzogiorno alla sera. Ed era durante la guerra, con tutta la miseria, la fame, i pericoli, e il dopoguerra, prima l'occupazione tedesca, poi l'occupazione degli alleati. Era difficile. C'erano quelli che aprivano, c'erano quelli che non aprivano, c'erano quelli che ti insultavano perché capivano che la letteratura non era cattolica, c'erano quelli però che ascoltavano. E Gesù è il colportore celeste. Cosa offre alla Odicea, a ognuno di noi, i suoi tesori? Alla Odicea che dice io non ho bisogno di niente perché sono ricco, sono arricchito, Gesù offre i suoi tesori e dice no, tu non sei ricco, tu sei povero, miserabile, sei cieco, sei nudo. Vieni che ti do gli strumenti perché tu ti accorga di questa tua povertà. I cristiani che compongono l'Odicea non sono poi tanto diversi dagli altri. Allora Gesù dice, con questo sistema, l'Odicea, tu, abitante di Laodicea, non puoi salvarti. Io ti offro i miei tesori, e questi tesori noi li conosciamo. Allora c'è la voce di Gesù da una parte, poi c'è la voce del diavolo da quell'altra parte. La voce del diavolo è quella della religione comoda, quella del cristiano che non è per niente povero in spirito, soddisfatto di sé, della sua religione formalistica, esteriore, farisaica, che gli fa dire io sono ricco, io mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. E Gesù, ripeto, risponde: tu non sai, invece, tu che dici di non avere bisogno di niente perché sei ricco, non sai una cosa, che hai bisogno di tutto, altrimenti non diresti io sono ricco. Ecco il peccato di Laodicea, è un peccato di orgoglio, è un peccato di superbia spirituale. Come sei ricco? Sì, sei ricco perché hai dei soldi, hai una buona organizzazione, hai questo, hai quell'altro, ma i tesori di Gesù Cristo sono altri. Cosa offre Gesù Cristo? L'offerta di Gesù qual è? Ecco, versetto 18. Perciò io ti consiglio, visto che non hai niente, che sei un miserabile, un povero, un cieco e nudo, io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato col fuoco. Non c'è oro che non sia purificato dal fuoco, perché il fuoco toglie le scorie. Per essere affinato, l'oro ha bisogno del calore. Noi sappiamo da sempre che questo oro significa la fede operante per mezzo dell'amore. Ecco, la fede è la cosa principale nei cristiani. Senza fede è impossibile di piacere a Dio, non si può neanche mettersi a discutere delle cose dello Spirito. E noi ce ne accorgiamo spesso, ce ne accorgiamo. Che vediamo intorno a noi, e attenzione che noi non facciamo parte di queste persone che ci circondano, che sono soddisfatte, sono ricche, non hanno bisogno di niente, non sono poveri di spirito. No, tu hai bisogno, dice Gesù Cristo a ognuno di noi, dell'oro, la vera ricchezza, che è una ricchezza spirituale. Hai bisogno dell'oro provato col fuoco della prova, hai bisogno di questo, allora sì, sarai ricco, altrimenti no, sarai un povero disgraziato. Qui dice miserabile, fa la stessa cosa, è lo stesso pensiero, infelice fra tutti, dice qua. Ecco, c'è un versetto dell'Epistola ai Galati che ribadisce questo concetto. La fede deve essere una fede operante, non è una fede soltanto di nome, quella non vale niente. Capitolo 5 dei Galati, versetto 6: infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. La fede che produce opere di bene, non meritorie. Lasciamoli a quelli che non credono nella parola di Dio, che vogliono accumulare i meriti. Quando ero ragazzino, ero cattolico, io e il prete ci distribuiva all'oratorio le immaginette, e allora chi recitava queste giaculatorie a questo santo, a quella santa, quello lucrava. Io non capivo cosa voleva dire lucrare, ma pregavo per avere l'accesso al paradiso. No, le opere del cristiano sono opere di fede. Siccome è salvato dalla grazia di Dio, non può fare a meno di operare il bene, ma non ne ha merito perché è già salvato. Sarebbe bello, sarebbe brutto che uno salvato dalla grazia di Dio fa le opere di male. È una cosa stupida. Fa le opere di bene. Un cristiano convertito non può fare che il bene. Ecco, di quello hai bisogno tu. Allora sarai veramente ricco. Ma se tu dici io sono ricco perché ti basi sulla cultura, ti basi sui mezzi di locomozione, sulle case, sugli uffici, sulle chiese, allora non hai capito niente. Quanti cristiani battono le chiese regolarmente con questo orgoglio di ricchezza, non dell'essere, ma dell'avere? E Gesù gli dà del miserabile, del povero, del cieco e del nudo. E allora ti dico io cosa devi comprare. Incomincia con l'oro. Al povero e miserabile, oro, la vera ricchezza. Al povero nudo, offre le vesti bianche, la vera giustizia di Cristo, al posto della superbia delle sue pretese opere. Quanti cristiani in Laodicea, anche soddisfatti delle loro opere, dicono di essere salvati per grazia, ma pensano di essere salvati per le loro opere, perché fanno questo, fanno quell'altro. Chi è che andava in chiesa, o per meglio dire al tempio, a informare il Signore di essere una persona per bene? Era il fariseo. Io digiuno 2 volte alla settimana, io do la mia decima. Ma che poveraccio, miserabile proprio. Attenzione che non siamo miserabili anche noi, ci vuole niente a pensare come questo tipo di cristiano di Laodicea, ci vuole niente. E invece dice: hai bisogno, tu che sei nudo, di coprire la tua miseria, la tua nudità spirituale, del manto di giustizia di Gesù Cristo. Allora non ti vanti più. E poi c'è al povero cieco, visto che non ci vede, c'è il collirio dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che fa vedere il nostro stato di miseria spirituale. Ecco, non dimentichiamo noi che siamo di Laodicea di essere poveri in spirito. Se vogliamo il regno dei cieli, dobbiamo essere poveri in spirito. Non gradassi come quelli che dicono qui: io sono ricco, mi sono arricchito, ho fatto i soldi e non ho bisogno di niente. Abbiamo bisogno di tutto, fratelli e sorelle. Abbiamo bisogno soprattutto di questo oro, di queste vesti bianche, e abbiamo bisogno del collirio. Questa è la voce di Gesù Cristo, ma c'è la voce del diavolo. Cosa dice la voce del diavolo? E cosa può dire? Cose diaboliche. La voce del diavolo, io ne ho segnate tre voci. La voce che dice, ma dai, non c'è bisogno di essere fanatico, ti puoi salvare lo stesso, tanto Dio è buono e misericordioso. L'avete mai sentita voi questa voce? E il diavolo non viene a dirci che Dio non esiste, no, non dice che il sabato non è il giorno di Dio, ma no, dice tutte queste cose. Però ti dice anche, senti, via, non essere fanatico come quelli, perché quelli, cioè i fedeli, gli ubbidienti, li chiama quelli, non essere fanatico. Io non ho mai sentito tanto questa parola fanatico nella Chiesa come in queste ultime decine di anni. I fedeli, gli ubbidienti sono definiti fanatici. Non essere fanatico, ma Dio perdona, ma per carità. Vai pure in chiesa, portati però la tua ricchezza, il tuo bagaglio. Sei ricco, sei colto, hai una posizione, ma non scherziamo, via. La voce del diavolo, ma la voce del diavolo dice anche, amico mio, non ti devi fidare delle emozioni, cerca di ragionare perché sei un essere razionale, quindi ritiene la fede come un'emozione che viene e che va. No, la fede non è un'emozione, la fede è un principio basilare. Quanti cristiani, quanti abitanti di Laodicea, stavo per dire, perderanno la fede. Perderà la fede significa aver avuto la fede, ma mi domando se certi abitanti di Laodicea hanno mai avuto la fede. La fede vera, genuina, che gli fa concludere quello che con il diavolo fa concludere. Attenzione, con Dio non si può scherzare, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Sta scritto nell'Epistola ai Galati. Poi la voce del diavolo astuta che dice, oltre a dirti non c'è bisogno di essere fanatico, non devi fidarti delle emozioni, dice in fondo non sei peggiore degli altri, hai diritto di vivere la tua vita religiosa tranquilla e serena, e questa è la via che porta all'inferno, fratelli e sorelle, e porta alla distruzione. Cristiani tranquillini, bravi, vestiti per bene, che vengono in chiesa e a volte devono fare uno sforzo per entrarci perché il bagaglio delle loro ricchezze spirituali, presunti, è così grosso che non c'entrano dalla porta. E così la porta nostra rimane chiusa, perché Gesù dice, se qualcuno ascolta la mia voce, apre e io entro. Questi ragionamenti ci fanno restare la porta della nostra casa, del nostro cuore, chiusa ermeticamente, e Gesù va a colportare da qualche altra parte, va a bussare ai cuori di quelli che sentono il bisogno di Lui, agli affamati, agli assetati di giustizia. Il Dio ha bisogno di quelli, non di quelli che pensano di sapere tutto. Avete mai incontrato di queste persone che pensano di sapere tutto? Avete mai incontrate? O io ne ho incontrate tante, forse perché i pastori hanno più occasione di incontrare persone, sapevano tutto. Era impossibile parlare con loro. Attenzione! Non parlo di non credenti, parlo di credenti, ma non parlo di credenti al di fuori del movimento avventista, parlo di credenti membri della Chiesa avventista, con le quali non si riusciva a parlare, perché parlavano sempre loro per incominciare. Vorrei concludere con una citazione della sorella White, tratta dal Review and Herald del 2 novembre 1886, cioè la rivista inglese Rivista e Araldo, tratta dal dizionario biblico avventista in lingua inglese, volume 7, pagina 966 e 967. Dice il testimone verace: ecco, io sto alla porta e busso. Ogni avvertimento, rimprovero e supplica della parola di Dio e dei suoi messaggeri è un colpo battuto alla porta del cuore. È la voce di Gesù che chiede di entrare. Se ogni volta che bussa voi resistete, la vostra decisione di aprire sarà sempre più debole. Se la voce di Gesù non viene udita subito, nella nostra mente si confonde con la moltitudine di altre voci, le preoccupazioni mondane, gli affari vi assorbono totalmente e la convinzione si spegne, il cuore diventa meno sensibile e cade in una pericolosa inconsapevolezza della brevità del tempo e dell'eternità. Ecco, se noi non apriamo subito la porta del nostro cuore, siamo sopraffatti dalle altre voci, danaro, le cure mondane, i divertimenti, perché vi sono tanti laodicesi che vorrebbero mettere d'accordo il messaggio di Gesù Cristo, che è estremamente serio e impegnativo, con la voglia di fare i loro comodi. No, o tu cerchi il regno dei cieli o tu cerchi il regno della terra, o tu sei salvato o tu sei perduto, o tu scegli la vita che Gesù Cristo ti offre o tu scegli automaticamente la morte. Quindi non si può trattare con Gesù Cristo, come si dice adesso, non si può patteggiare. Lasciamo ai politici questo compito, quelli patteggiano sempre, non patteggiano mai sul loro stipendio, mai. Ah no, lì lo stipendio è assicurato, si aumentano lo stipendio, la gente non sa niente e poi vanno lì nei comizi a fare discorsi alla radio, alla televisione. Lasciamo questi discorsi, questi patteggiamenti a quelli che non credono. O noi siamo di Cristo o noi non siamo di Cristo, o noi ascoltiamo la voce di Gesù Cristo che bussa alla porta del nostro cuore, perché il pericolo di ascoltare la voce del diavolo c'è sempre, che ci dice di avere una religionina comoda, tranquilla, carina. Ci sono certe persone che quando sentono parlare la voce di Gesù si innervosiscono, perché viene a togliere la loro pretesa pace. Ma Gesù ha detto: ma non pensate che io sia venuto a mettere la pace sulla terra, sono venuto a mettere la spada, a dividere. Perché? Perché alcuni accettano Cristo, altri no. Ma non si può camminare con un piede in due scarpe, o uno o l'altro, o noi ascoltiamo la voce di Cristo o noi non l'accettiamo. Vogliamo rileggere e concludere con il testo iniziale di riferimento, Apocalisse capitolo 3, il versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E aggiunge: chi vince Gesù riprende Laodicea perché sa che Laodicea ascolta, non tutti purtroppo, non tutti, ma sa che ci sono quelli che ascoltano. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e vi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, che il Signore ci aiuti ad ascoltare la voce di Gesù che bussa alla porta del nostro cuore, è la mia preghiera. Amen.